ci stiamo abituando bene a questa sigla. Buon pomeriggio, sono le 13 e un minuto, questa è Rete 1 e questo è Così per Sport. Oggi ci siamo noi due, caro Marcello, buongiorno.
Buongiorno a te, Axel.
Eccoci qua, allora, oggi non cominciamo col botto, nel senso che ieri siamo partiti con il commento della medaglia. Oggi non abbiamo questo da commentare, ma allora ricordiamo rapidamente, perché comunque al di là delle bandiere, delle tifoserie, di tutto quello che si può dire, quello che è successo nel Super G femminile con la vittoria della Brignone, dopo tutto quello che ha passato a livello fisico e il recupero, è comunque una bella storia di sport.
Certo, poi non è andata benissimo per le svizzere, appunto sono abbastanza lontane dal podio, di decima e undicesima le due migliori, ma Mallory Blanc e Corinne Sutter. Però è vero che è una bella storia da raccontare, quella di Federica Brignone.
Sì, tantissime persone hanno visto le fotografie del suo infortunio, quindi chiaramente quello che ha fatto è incredibile. Ci hanno colpito come sempre,
ecco,
delle cose.
Parliamo di storie da raccontare. Vuoi iniziare tu, Axel? Vai.
Allora, la mia è una storia molto rapida. Vi eravate lasciati in sospeso tu e Agata ieri con le dichiarazioni del biatleta norvegese, lui che in Mondovisione, ricordiamo per chi non l'ha seguita, in Mondovisione lui aveva detto lui arriva terzo, quindi comunque terzo gradino del podio nella 20 km maschile, e in Mondovisione dice di aver tradito la sua compagna.
Colpo di genio.
Considerandola comunque l'amore della sua vita, e tutti si aspettavano la risposta dell'amore della sua vita, che è arrivata. Allora, la risposta è negativa, nel senso che lei è l'ex fidanzata, ha preferito rimanere anonima perché non ha voluto seguire tutto questo polverone, ha rilasciato una dichiarazione ad un quotidiano norvegese chiedendo esplicitamente dicendo che non ha nessuna intenzione di riaprire il rapporto, e ha voluto switchare sul fatto di fare i complimenti alla Norvegia, che comunque in cima al medagliere ha fatto i complimenti, eccetera. Quindi la questione in 3-2-1 si è conclusa.
Che strano, non l'avremmo mai detto, eh? E invece c'è un'altra cosa che mi ha colpito. Invece io mi sposto e vado sul pattinaggio di figura, pattinaggio, sì, artistico. E allora, perché c'è un personaggio che ci ha colpito abbastanza, è questo Benoît Richaud, che è un allenatore francese di pattinaggio di figura. La cosa particolare, lui ha 38 anni e allena 16 pattinatori diversi.
Sai quando cambia immagine tu dici ma quello l'ho già visto, poi ma quello l'ho già visto,
è sempre lui. Se guardate, c'è un bellissimo video su RSI Sport, i nostri social, il nostro canale social su Instagram, si vede lui che cambia la giacca ogni volta, ha una giacca diversa. 16 pattinatori di 13 nazioni diverse durante il programma corto maschile, ne aveva 7 diversi, e ha fatto un paio di capolavori quando ad esempio ha cambiato dal francese Adam Xiao Imfa, tra l'altro poi dopo apriamo un'altra parentesi sui pattinatori, che era 25esimo, e ha switchato subito al 26esimo al georgiano, ha tolto la giacca francese e si è messo quella della Georgia. Un capolavoro.
Immaginiamo che sia un allenatore comunque o molto disponibile o molto richiesto, tutte e due le cose.
Beh, è uno dei migliori al mondo, certo. Evidentemente, infatti è stato premiato nel 2024 come miglior coreografo di pattinaggio artistico, e c'era anche da immaginarselo.
Hai detto un'altra parentesi citando un nome, perché c'è tutta una diatriba su pattinatori che cambiano nazionalità, gareggiano prima con una nazione, poi passano a un'altra.
Allora, io ti faccio solo un esempio. Ieri ho visto la finale della danza, bellissimo tra l'altro. Sì. Io ti dico solo nella top 10: Charlène Guignard, italiana, francese, nata in Francia ed è italiana al 2013. Gli Stati Uniti erano Emilia Zingas, statunitense cipriota, sì, che fino al 2022 gareggiava con Cipro, adesso è americana, in coppia con Vadim Kolsink, che è ucraino, è arrivato in America nel 2017. Poi c'è la mia preferita, Lituania, Alison Reed, nata negli Stati Uniti da padre americano e da madre giapponese, ha gareggiato 2 anni per la Georgia, per 3 anni ha gareggiato per Israele, dal 2024 gareggia per l'Ucraina, per la Lituania, perdon. Francese un'altra, Eugenia Lopareva, russa, dal 2018 ha la nazionalità francese. E poi per chiudere la coppia spagnola, Olivia Smart, britannica, dal 2016 gareggia per la Spagna, in coppia con Tim Dick, che è tedesco, e dal 2023 gareggia per la Spagna. E mi sono confuso, io ve lo dico, è una cosa folle, e questi sono solo i tra i primi 10 classificati della danza.
È un bel miscuglio, un bel casino, diciamo, a livello di, poi alla fine uno sceglie la nazione che forse più lo rappresenta. È sempre un po' strano quando si vede che gareggi prima per una nazione, poi passi ad un'altra nazione e a livelli così alti.
Alla fine è un po' quello che succede anche nell'atletica, fondamentalmente va a gareggiare da chi ti dà la possibilità di farlo, lo spazio, i fondi economici e appunto la possibilità di arrivare alle Olimpiadi. Poi ognuno la pensa come vuole, però è strano.
Hai citato i fondi, i fondi sicuramente fanno un po' la differenza. Intanto è cominciato, lo diciamo, poi ci collegheremo tra poco con i nostri inviati, è cominciato il secondo tempo per quanto riguarda la Svizzera dell'hockey, sempre in vantaggio 2-0 sulla Francia. Anche questo è così per sport,
dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare.
Michael Bolton, Love is a Wonderful Thing. State ascoltando Così per Sport, in cui vi raccontiamo, chiaramente avete sentito anche il dietro le quinte delle Olimpiadi, ma vi raccontiamo anche quello che succede per esempio in pista, per esempio per quanto riguarda l'hockey. Allora noi andiamo subito in pista, andiamo da Omar Meschal. Omar, ben ritrovato.
Sì, buongiorno nuovamente a tutti quanti. 3 minuti e 54 giocati nel periodo centrale, 2-0 Svizzera sulla Francia, l'esordio olimpico in quello che è il penultimo torneo con Patrick Fischer alla transenna. Dopo ci sarà ancora il mondiale casalingo nel mese di maggio. Una Svizzera che ha cominciato molto forte questo confronto e che ora avanza con Niederreiter, che non riesce però ad andare alla conclusione. Dopo 9 secondi di gioco la prima occasione elvetica, dopo 55 secondi la prima rete con Ria in power play. Svizzera che poi ha raddoppiato sull'asse Fora-Moser, insomma i due difensori della seconda linea elvetica hanno costruito il 2-0, con in particolare JJ Moser, autore davvero di una bella azione solitaria conclusa fulminando sul primo palo il portiere Keller, che è uno dei 7 giocatori della Francia che militano nel campionato elvetico. Confortante in chiave elvetica è che nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa anche Leonardo Genoni si è dimostrato molto reattivo, in particolare nel primo tempo su una conclusione ravvicinata di Perré, ma anche in questo secondo periodo ha neutralizzato una gran conclusione da parte di Texier. E allora quando siamo al quinto minuto di gioco del periodo centrale, la Svizzera avanti 2-0 sulla Francia. A voi.
Grazie Omar, ovviamente prossimi collegamenti sempre nel corso della partita, ma noi a proposito di hockey oggi abbiamo un ospitone.
Un ospitone perché abbiamo una vera leggenda dell'hockey ticinese e svizzero. Buongiorno e benvenuto al Fiumolina, buongiorno.
Grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
Grazie a lei di essere qui con noi. 78 anni ad aprile.
Ci ha dato il permesso di dire
l'età. Ci ha dato il permesso di dirlo e chiaramente ha una storia enorme da raccontare, ma qui noi parliamo di Olimpiadi soprattutto e magari partiamo da quello. Lei ha fatto due Olimpiadi a Innsbruck nel a Sapporo nel 72, Innsbruck nel 76. Magari quali sono i primi ricordi quando pensa a quelle due edizioni dei Giochi Olimpici? Qual è la prima cosa che le viene in mente?
Ma Sapporo è la prima cosa che mi viene in mente. Un aneddoto, perché c'era Maria Teresa Nadic che ha vinto la discesa. Il giorno dopo si trova al villaggio olimpico in mezzo a noi giocatori di hockey, stavamo giocando a calcio. Lei da buon maschiaccio dentro in mezzo gioca con noi. Arriva un suo dirigente: dai dai vieni che c'è il pullman che ci aspetta, bisogna partire. Parte. Seconda gara, secondo oro.
Fuori classe.
Cioè la spensieratezza, sì. Anche se non mi sbaglio, era 17enne.
Ecco, ma secondo lei, ecco, mi piace questa cosa della spensieratezza, era una caratteristica di quello sport, di quegli anni, o era proprio lei che era un personaggio così?
Ma penso che era il personaggio così, perché l'ho rivista ancora le Olimpiadi di Innsbruck. Anche lì c'è una serata, tipo un cinema, seduti, piccola pausa, cominciano a girare cuscini. Animatrice Maria Teresa Nadic. Lei... Sì, era proprio una ragazzina spontanea.
Certo, c'era tanta vicinanza anche tra atleti di varie discipline e ha fatto l'esempio di una connazionale, chiaramente stessa delegazione. Per quanto riguarda invece altri atleti di altre delegazioni, era facile arrivare a quelle che a quegli anni era considerato un po' le star, che magari lei vedeva, sentiva la radio, vedeva in televisione?
Ma tanti era facile perché c'era la mensa al villaggio olimpico. Ormai lì, a dipendenza dei allenamenti, gare, si andava a mangiare a gruppi, tu prendevi il tuo piatto, trovavi un tavolo e ti sedevi. Mi è capitato di sedermi con giocatori della squadra russa, un giorno con dei pattinatori, cioè si poteva scegliere liberamente dove andare, non si erano guidati dal proprio gruppo. E questo forse è la cosa più bella delle Olimpiadi, quella di comunicare con altri.
Certo. E poi appunto diceva Sapporo, Giappone, andare in Giappone nel 1972 era quasi un'avventura, perché comunque non era così frequente fare viaggi così lunghi. Cosa ha trovato?
Ma prima di tutto la gioia di partecipare alle Olimpiadi, il viaggio che era quasi come andare sulla luna per me,
sì.
Perché viaggi così lunghi non si facevano.
Certo.
Arrivare a Sapporo, che poi ce l'hanno spiegato, è una città particolare dove il tempo cambia repentinamente, in un momento o l'altro, in cui ci hanno avvisati subito: se uscite che c'è il sole, copritevi bene, perché cambia il tempo velocemente. Infatti siamo andati a vedere una partita di hockey, tutto sereno, all'uscita dopo un paio d'ore, 20 centimetri di neve fresca.
Certo. Com'era andato quel torneo per lei personalmente e per la Svizzera, quella prima Olimpiade personale per lei?
E a due fasi, perché c'è una fase di qualificazione dove ha giocato Rigolet, che era portiere numero uno. Purtroppo abbiamo perso gli Stati Uniti, abbiamo fatto il girone B e lì ho avuto la fortuna, ho giocato due partite su cinque, uscito positivo, perché ai tempi c'era ancora il pareggio. Le due partite che ho giocato 3-3, le uniche due partite senza sconfitte.
Beh, positivo per lei.
E qui ci fa capire come è cambiato il livello della Svizzera nel panorama hockeistico. Qui mi racconta di una Svizzera che faceva fatica, era comunque finali B, c'era il torneo B, oggi la Svizzera ha un'altra posizione, no, a livello internazionale.
Siamo abituati bene adesso.
Sì, beh, finché c'è questo momentum, diciamo, con tutti i giocatori della NHL, la Svizzera è una buona squadra. Ai tempi lì, professionisti, no, non si può dire questo. C'era la squadra dello Schottfong, che un qualcuno faceva più hockey che lavoro, però... Okay. Non erano i guadagni che ci sono adesso. Uno non si assicurava la vita.
Certo. A livello invece di rappresentanza italofona, ticinese, lei era l'unico ticinese in quella
squadra? A Sapporo sì, ero l'unico ticinese.
E in tutta la delegazione invece qualcun altro, al di là chiaramente poi immagino della nazionale italiana con cui parlare italiano, nella delegazione svizzera c'era?
Sì, c'era un dirigente che faceva parte della federazione di hockey, compianto Antonio Bariffi, praticamente i due ticinesi in quel di Sapporo.
E poi ha detto Innsbruck 76, Olimpiadi più vicine, e quelle come sono andate?
Quelle lì meno brillante anche come risultati totale, mi sembra, perché a Sapporo hanno fatto man bassa di medaglie d'oro, sia bob, fondo, sci. E invece Olimpiadi a Innsbruck un po' meno, non c'erano più, c'è stato ancora Bernard Russi che diciamo ha scalato dalla medaglia d'oro a quella d'argento, comunque sempre una medaglia olimpica dopo 4 anni. C'era anche un'altra ticinese, la compianta Doris De Agostini.
Certo.
Sì, dopo ci si incrocia più che incontrarci, perché con gli allenamenti, le gare, tutto è difficile combinare un incontro.
E invece per lei personalmente come era andato quel torneo?
Ma partito diciamo con entusiasmo, che ero stato scelto per fare la partita di qualificazione che poi abbiamo perso contro la Germania, e poi dopo una piccola discussione dove sono rimasto un po' deluso e mi sono ritirato nel mio guscio.
Si è portato a casa, al di là dell'esperienza, dei ricordi che sta condividendo con noi, da quelle due Olimpiadi c'è qualcosa nella, insomma, in cantina o da qualche parte che si è portato a casa da quelle Olimpiadi?
Ma non è più rimasto un granché, sono rimasti qualche ritaglio di giornale, mi sembrano quei gadget, qualcosa, ma non tanto.
Okay.
Tra l'altro ha citato Doris De Agostini, vale la pena ricordare che il 21 gennaio del 76, quindi 50 anni fa, sì, quasi esatti, Doris De Agostini vinceva la sua prima gara in Coppa del Mondo ed era la prima vittoria per una ticinese. È stato un momento storico.
Anche l'accoglienza poi chiaramente nella sua Leventina, certo, certo. E nel Canton Ticino evidentemente fu un evento. Ci fermiamo un momento, ci ascoltiamo una canzone e poi Alfio Molina rimane con noi per ricordi olimpici e anche per raccontare un po' quello che sta vivendo, vedendo, perché certo che sta seguendo anche queste di Olimpiadi.
I'm not gonna let you
Allora, per aggiornarvi su un paio di cose, mentre tra poco continueremo a chiacchierare con il nostro ospite di oggi, che è Alfio Molina, allora partiamo dal fatto di attualità sportiva, cioè è cominciata la 10 km per quanto riguarda lo sci di fondo al femminile, tecnica skating, quindi non tecnica classica ma lo skating. Ci sono quattro svizzere in gara, Nadine Fendrich, Fischer e le due sorelle Kellin, che quindi sono in competizione. Seguiremo gli aggiornamenti. Aggiorniamo il medagliere.
Mentre per quello che riguarda il medagliere, siamo usciti dal podio, perché adesso attualmente la Svizzera è quarta con appunto è rimasta 7 medaglie, 4 oro, 1 argento e 2 bronzi, e al secondo posto appunto adesso è salita l'Italia grazie a Federica Brignone, prima e sempre la Norvegia con 13 medaglie.
Diciamo magari una cosa scontata, ma non è così scontata, non conta il numero totale delle medaglie, ma i vari metalli hanno una preziosità diversa, certo, nella vita e anche nel medagliere, certo. Cioè degli ori valgono più che degli argenti e dei bronzi, quindi per certo, questo motivo si regola così il medagliere. Abbiamo detto la storia del Lugano Hockey e dello sport dell'hockey ticinese qui con noi Alfio Molina. Prima di andare e tornare sull'hockey, sta seguendo un po' queste Olimpiadi? C'è qualcosa che l'ha colpita in questi primi giorni di Olimpiade?
Ma li seguo volentieri, saltuariamente, non sono attaccato tutto il giorno al televisore. Comunque mi diverto a guardare tanti sport perché veramente sono belli. Ieri sera ho visto il pattinaggio artistico, cioè un giudice, mi chiedo come fa a trovare piccoli errori o difetti, perché per noi la qualità è perfetta.
Sono artisti, anche io l'ho visto, sì, era magnifici, è vero?
Sì, veramente ci sono delle prestazioni, vale la pena guardarli anche senza essere conoscitori.
E l'hockey, le piace l'hockey di oggi o preferiva l'hockey di un tempo?
Ma l'hockey di un tempo, lo si può dire, era uno sport che ci si divertiva, si faceva dopo il lavoro, era tutta un'altra mentalità. Adesso è diventata una professione, è diventato molto serio, si è seguiti in tutti i campi, dalla medicina all'allenamento, si deve essere disponibili per tutto. Comunque il mio avviso è che è diventato molto più impegnativo, non solo dal lato fisico, ma tutto quello che deve rappresentare un giocatore, diciamo con gli sponsor, deve partecipare a delle riunioni, presentazioni di qualcosa, e sono cose che bisogna allenare bene, perché trovo che sono un po' dispersive per la concentrazione dello sport.
Lei ha vissuto una carriera molto lunga dal punto di vista dell'hockey, ha vissuto quella transizione dall'hockey tra amici all'hockey professionistico, che praticamente possiamo dire che è nato in Ticino, è stata portata questa mentalità a Lugano. Lei, voi che giocavate in quegli anni lì, che avete vissuto la transizione, vi siete resi conto che stava cambiando qualcosa nel modo di fare hockey?
Sì, ci si accorge anche dal fatto che si va a lavorare, fai allenamento, ti ritrovi la sera, poi dopo hanno cominciato a aumentare gli allenamenti, cioè lavorando, facendo un allenamento al mattino, un allenamento la sera, bisogna avere anche i permessi dei datori di lavoro per assentarsi dal posto di lavoro.
Era facile o c'era qualcuno che...
Io ho avuto abbastanza facilità lavorando in comune, sono riuscito a abbinare le cose. Comunque bisogna dire che fisicamente è più impegnativo di adesso, perché uno fa 2 ore o 3 di lavoro, un allenamento, va a mangiare, torna in ufficio, finito il lavoro d'ufficio va ancora a allenarsi la sera. Ho trovato abbastanza impegnativo.
Poi ricordiamo che lei ha iniziato a giocare a hockey a livello diciamo di Lega Nazionale a 16 anni in Serie B nel 1964, ha smesso nel 1987 con il secondo titolo a Lugano. In questi 23 anni ha mai fatto solo il professionista di hockey?
Diciamo una piccola parentesi, l'ho fatto per 4 mesi, l'anno in cui ho partecipato alle Olimpiadi, okay, di Sapporo, dove la federazione ci ha chiesto se eravamo disponibili di essere liberi da gennaio fino alla fine delle Olimpiadi più il Mondiale di Praga, che erano 4 mesi, per poter recuperare e essere preparati, perché dopo le Olimpiadi ci aspettava il campionato nel gruppo A. Per cui è stata un'esperienza.
Un conto è dire tenetevi liberi per quel periodo lì perché state preparando comunque un sogno. Dall'altra parte però poi la federazione, insomma, uno non è che vive di aria e vive di sogni, deve essere anche un po' finanziato, sostenuto anche immagino finanziariamente dalla federazione. Andava di pari passo questa cosa o...?
No, diciamo che io ho chiesto il permesso dal lavoro, sono stato esentato. Non avevo lo stipendio, perché è un congedo senza stipendio, compensato dalla federazione.
Però, come è stato questi 4 mesi? Le sono piaciuti? Un'esperienza diversa?
No, un'esperienza bellissima,
certo.
Dove ci si concentra solo su sport, si andava via, campo di allenamento, ritorni a casa 3-4 giorni, poi riparte per altre partite amichevoli, la pausa. Le Olimpiadi, si ritorna a casa, preparare il campionato mondiale che era a Praga, e anche lì molto bello.
E appunto lei ha vissuto proprio anche la nascita fondamentalmente del Lugano, dal laghetto di Muzzano, diceva ce l'ha nel sangue in famiglia, giusto?
Sì, infatti il papà era uno dei soci fondatori dell'Hockey Club Lugano, ha giocato anche per tanti anni portiere del Lugano, che tra parentesi mi diceva sempre non fare il portiere.
Appunto, apriamo la parentesi, perché tra l'altro appunto era un hockey epico, nel senso il portiere non aveva le maschere che hanno oggi,
no.
Era piuttosto pericoloso, mi conferma?
La prima poi più pericolosa, perché giocavo senza.
Quando sono arrivate le maschere?
Obbligatoria mi sembra 76, giù di lì.
Quindi ha fatto 12 anni
di carriera senza maschera, sì.
No, però quando siamo saliti in B l'allenatore me l'ha consigliata.
Ha avuto, si ricorda, dischi particolarmente dolorosi?
Sì, beh, posso dire che tutte le stagioni qualche punto lo recuperavo al civico.
Non in classifica.
Non in classifica.
Allora, sono le 13.30, noi ci fermiamo un momento in questa bella chiacchierata, ci ascoltiamo un brano e poi andiamo a Milano. Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
13.32, così per sport, abbiamo parlato di hockey, stiamo guardando l'hockey, tra l'altro a Milano, Arena Santa Giulia,
sempre
2-0, ma andiamo a Milano adesso in diretta per trovare un collega, il collega dello sport, Gianluca Pusterla, anzi oserei dire l'impeccabile, elegantissimo Gianluca Pusterla. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno, grazie per i complimenti.
Ieri ti abbiamo visto davanti all'Arena Santa Giulia, mentre noi vediamo sempre questi i nostri colleghi dello sport sempre con la giacca da sportive, le tute da sci. Tu ieri davanti a Santa Giulia eri impeccabile col tuo doppio petto, nonostante è sfidato il freddo.
Sarà che non sono così abituato a fare l'hockey, non mi sono ancora così, non sono ancora entrato nella parte. No, ma devo dire che si stava bene, non faceva particolarmente freddo a Santa Giulia, e devo dire poi anche che l'ambiente era davvero caldo.
Ok, perché poi comunque siamo a Milano Fashion Week, mi sembra anche giusto, bisogna anche essere anche coerenti. Però adesso, a parte gli scherzi, Milano la stai visitando, la Milano Olimpica la stai visitando in questi giorni. La prima cosa che ti vorrei chiedere è: che clima hai trovato? Nel senso, io sono stato a Milano un paio di settimane fa e ammetto di aver trovato un clima piuttosto freddo. Adesso si è scaldata a Milano?
Sì, posso dire assolutamente di sì. Diciamo, è stato un climax ascendente dalla cerimonia. Lì c'era ancora un pochettino di scetticismo, si guardava forse un po' di più ai disagi che inevitabilmente un'Olimpiade, un grande evento, porta con sé, ma con il passare dei giorni, con anche risultati buoni, buonissimi per l'Italia, come ad esempio anche oggi nello sci al femminile, si respira questo entusiasmo e questa voglia comunque di vivere un grande evento che all'Italia mancava comunque da tanti anni. E dunque possiamo dire che la stragrande maggioranza delle persone con cui abbiamo potuto parlare in questi giorni è contenta di vivere un evento così anche a Milano.
Qual è il vero cuore pulsante, adesso che tu hai girato veramente Milano un po' in lungo e in largo, nelle varie postazioni olimpiche, il cuore pulsante di queste Olimpiadi a Milano in questi giorni?
Ti direi il luogo in cui mi trovo in questo momento. Adesso siamo in zona Arco della Pace, e a pochi passi da qui c'è il Fan Village, vicino al Castello Sforzesco, ed è davvero molto frequentato da turisti, tanti americani, tanti canadesi, anche qui soprattutto per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, ma anche tanti curiosi, anche tanti milanesi. Lì c'è il maxi schermo, si possono vedere tutte le di questa Olimpiade, ci sono anche tutta una serie di attività che si possono svolgere con tutti i vari sponsor, gadget e quant'altro. È sempre molto frequentato, e parlando anche con gli organizzatori, più di quanto si aspettassero anche loro.
Hanno costruito anche un enorme cubo, visto all'interno del Castello Sforzesco, di vetro, giusto?
Assolutamente sì, appunto sono tante poi le costruzioni che ci sono per la città. C'è tutto un percorso, ci sono tutte le varie case, c'è Casa Svizzera che è un luogo aperto, perché non tutti sono aperti, tutte le case delle varie nazioni che ci sono, mentre Casa Svizzera si può entrare liberamente, è molto bello, e ci sono anche lì sempre tutta una serie di eventi che vengono organizzati. Cito anche invece Casa Canada, comunque nel cuore pulsante di Milano, è davvero una sorta di parco giochi, perché si può fare qualsiasi attività possibile ed immaginabile.
E invece appunto ieri sei stato davanti all'Arena Santa Giulia, c'è stata chiaramente tanto dibattito, tanta discussione attorno a questo nuovo palazzetto dello sport. Tu cosa hai trovato fuori soprattutto? Perché il dentro lo vediamo, ma fuori com'è?
Allora c'è, possiamo dire, una scissione tra quello che è il dentro, quello che è il palazzetto, che è perfetto. Si vede da ogni posizione, si vede in maniera splendida, si può vivere un evento come una partita di hockey in maniera impeccabile, ed è stato ultimato, tutto, come dicevo, è perfetto, mentre il fuori, per esempio c'è tutta la zona dei posteggi, c'è tutto quello che è attorno, lì non è ancora stato completato, è ancora una sorta di cantiere aperto, verrà completato poi ad Olimpiade ultimata. Dunque c'è un po' questa differenza tra l'arena perfetta, che è un po' quella che si vede poi in televisione, si sposti a pochi passi dove per esempio noi giornalisti possiamo posteggiare, ecco lì sono ancora in corso i lavori.
Un'altra questione che si è tanto discussa prima di cominciare queste Olimpiadi è tutto il contesto legato alla mobilità, il fatto che erano chiuse le scuole, il muoversi a Milano durante questi giorni, che addirittura consigliavano di andare ai milanesi che potevano di andare a abitare qualche periodo fuori città. Ecco, è un caos più del solito Milano? È impossibile spostarsi oppure alla fine funziona?
Direi che alla fine funziona, qualche disagio c'è, ma possiamo anche dire che Milano è una città abituata anche ad avere tante persone. Vero, si stima che comunque in queste Olimpiadi ci sarà il doppio delle persone che ci sono abitualmente a Milano, comunque tutto viene gestito in maniera, scusate il gioco di parole, gestibile, dunque si riesce comunque a spostarsi, anche perché appunto tanti sono turisti, quindi non ci sono automobili, non ci sono spostamenti, quindi si riesce comunque a circolare. E come dicevo, voi avete parlato della Fashion Week, sono tanti gli appuntamenti che ci sono qui a Milano, e dunque è tutto sommato qualche imprevisto, qualche piccolo disagio, bisogna evidentemente metterlo in conto, ma comunque si riesce a spostare.
Ultimissima cosa prima di lasciarti andare, Gianluca, si è parlato un sacco di questa febbre dei pin, delle spille, con aree della città che si riempiono di code, insomma, di persone che vogliono collezionarli. Ecco, ti sei imbattuto in queste persone oppure è una cosa che, come spesso, viene ingigantita un po' dai social?
Assolutamente non viene ingigantita, c'è questa follia collettiva per queste pin. La città di Milano, l'ufficio del turismo, ha organizzato appunto, sono 12 le spille per 12 giorni. Alla mattina viene annunciato il luogo in uno dei quartieri di Milano e poi dalle 12 si può ritirare questa spilla. Ecco, quando viene annunciato alle 8 ci sono davvero delle code gigantesche, sì. C'è gente che aspetta le ore per poter forse prendere una pin, perché poi la coda è talmente tanta che nemmeno tutti riescono a portarsi a casa questa pin. Quindi questa follia collettiva per queste spillette c'è davvero, e aggiungo io, a me sembra un po' inspiegabile, io non farei mai due ore di coda per portarmi a casa una piccola spilla, ma...
C'è così. Il mondo voi. È bello perché vario, effettivamente, caro Gianluca. Anch'io sono abbastanza sulla tua linea. Gianluca, ti ringraziamo per averci dedicato del tempo, ti auguriamo buona continuazione di Olimpiade e ti guarderemo in televisione sempre, ti aspettiamo sempre impeccabile come finora.
Buon lavoro.
E adesso però mi tocca continuare,
certo.
A farmi bene. grazie ciao, a voi, Gianluca. E buone Olimpiadi a tutti.
Axel, però rimaniamo a Milano, perché passiamo da Gianluca Pusterla, che era fuori, stava girando, sì, per le vie di Milano, e entriamo dentro l'Arena Santa Giulia. Omar Mesciale.
Voilà, con la Svizzera che è sempre sul 2-0 contro la Francia, qui una gran conclusione con una scorribanda offensiva da parte di Iosi che non va a buon fine, e mancano 3 minuti e 4 secondi al termine del periodo centrale, e formazione elvetica che è avanti 2-0 in un periodo centrale in cui la Francia ha cercato un po' di incarognire il confronto. Hanno capito da subito che, insomma, la qualità elvetica è decisamente superiore ad una Francia che, lo ricordo, manca alle Olimpiadi dal 2002, e allora ecco tutta una serie di penalità, il gioco che si è sporcato. In questo momento si giocherà ancora per 14 secondi a 4 contro 4 e poi la Svizzera avrà un ulteriore minuto di superiorità numerica, ma come detto il confronto è un po' insabbiato dalla formazione transalpina, con gli elvetici che riescono però a restare appunto avanti 2-0. E se posso prolungare il discorso di Gianluca Pusterla, insomma, confermo quanto dice: all'interno davvero un'arena che ha impressionato anche i colleghi, ad esempio canadesi, Canada che verrà affrontato domani dalla Svizzera. Ma per arrivare a questa arena questa mattina, l'uscita dedicata con tanto di cerchi olimpici, Arena Santa Giulia, era chiusa, e quindi bisognava fare il giro da un'improbabile zona di capannoni industriali, ed il parcheggio questa mattina ha piovuto, nel parcheggio si è formata una pozza che secondo me potrebbe essere riutilizzata per un'Olimpiade ostiva per i tuffi.
Omar, aspetta però, non ci lasciare. Adesso, poi, tra l'altro, poi ci chiederemo come farai uscire, hai già preparato il canotto, non so se... No, ascolta, però siamo partiti carichissimi, ho visto due gol subito, già si diceva goleada della Svizzera e invece poi ci siamo fermati, come mai?
Sì, appunto, è una Francia che è riuscita a trascinare la formazione elvetica su un terreno scomodo, rognoso, beh, ma all'Olimpiade non esistono più, insomma, partite semplici, faccio della retorica a spiccia, un po' tutte le nazionali sono cresciute di livello negli ultimi anni e la Svizzera, appunto, partita molto forte, in maniera molto convincente nei primi 20 minuti, ora ha un po' questa Francia aggrappata, diciamo, alle gambe degli elvetici, che non riescono più a dare velocità al loro gioco. Quel che conta è che nei momenti di difficoltà comunque Leonardo Genoni si è fatto trovare sempre presente. Ecco che cade un'altra penalità in casa elvetica, dunque qui si passa da un power play ad un box play davvero con una rapidità piuttosto impressionante. Comunque 90 secondi da giocare in questo periodo centrale e Svizzera avanti 2-0 sulla Francia.
Grazie a Omar Meschal, poi ci risentiremo nel corso del terzo tempo o salvo gol ci risentiamo nel prossimo minuto e mezzo. Intanto ci ascoltiamo questa canzone e poi torniamo, possiamo dire che torniamo sugli spalti di Santa Giulia.
Per esempio mi piace la musica, stare nuda e nessuno che giudica, amo il cibo di strada, i capelli del mare, anche farmi del male, che stupida, meno male che non prende l'iPhone, tra le onde alte di Rio, un silenzio che mi spezza un po', che mi brucia un po', come fa uno shot, e quante parole che lasciano un vuoto, ti lasciano solo qualcosa in cui credere, niente di serio se uno dei due se ne va, per una bugia di più, nascosta sotto le labbra, poesia di contrabbando, ti ricordi quando era soltanto un gioco, chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera? Dove, 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 dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena. Dove, 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 dove? Ogni volta che stiamo così, non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama, chiama. Come i rami contorti dell'edera, ci aggrappiamo a una scusa ridicola. Stiamo qui ad aspettare in un limbo infernale. L'amore è una cosa più piccola, e cosa rimane se troppe persone si fottono il cuore a pensare che poi non è niente di serio se uno dei due se ne va, per una bugia di più, nascosta sotto le labbra, poesia di contrabbando, ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera?
Dimmi dove sei.
Dove, 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 dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena. Dove, dove, dove? Ogni volta che stiamo così, non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Che pensavo a te.
Torniamo in pista, è finito il secondo tempo, Omar Meschal.
Esatto, la Svizzera vi ha sentito perché nell'ultimo minuto e mezzo ha messo davvero una pressione enorme sulla gabbia francese in power play e non è però riuscita la formazione elvetica a trovare il 3-0, dunque dopo 40 minuti di gioco Svizzera 2, Francia 0, a voi.
Bene così, allora rimaniamo però a Santa Giulia ma ci spostiamo dalla tribuna stampa a... in curva?
Devi dircelo lei.
Agata, dove sei?
No, sono più o meno in faccia all'Omar, a dire il vero.
Falli
io
ciao.
Faccio ciao con la mano, faccio ciao con la mano, giacca bianca.
Ma cosa fai lì?
In passati qui a Sanma. E niente, dopo che 2 anni fa sono andata a fare un giretto a Parigi, stavolta sono andata a fare un giretto a Milano.
Diciamo
e
questa...
ho portato tutta la, la mia famiglia questa volta. Ecco.
Fate un saluto, tutti insieme. No, non, ci, non siete
un
lì.
Un saluto alla radio. Non so cosa avete sentito.
No, si sente, si sente.
Allora, diciamo questa cosa, Agata. In questo caso è stata una gita di famiglia per te. Non sei lì per lavoro, sei lì pagandoti il biglietto e soprattutto con una bellissima avventura, perché il biglietto ti ha portato fortuna. Raccontaci come sei arrivata a trovare il biglietto per vedere questo esordio della Svizzera.
Allora, diciamo che il fattore C è fondamentale. Io sono un'appassionata di Olimpiadi, forse lo avrete capito, e sono iscritta a tutte le newsletter, a tutti gli early birds, quelli per comprare i biglietti prima degli altri, insomma. E quando è uscita la prevendita dei biglietti delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ho detto, vabbè, sono qui vicino, dietro casa, è l'occasione per portare i miei figli e anche mio marito a vedere qualcosa. Ovviamente siamo tutti appassionati di hockey, mi ha detto vabbè, prenderò i biglietti per l'hockey. Quando li ho presi era 2 anni fa e ho scelto 4 biglietti per una partita a caso,
no,
quella
vabbè.
Del giovedì a mezzogiorno, un buon orario per anche i miei figli, e niente, quando è uscito il sorteggio mi è capitata la Svizzera. A rivenderli ci avrei guadagnato qualcosina, perché io ho pagato 30 euro a biglietto.
Però appunto con l'attesa di così tanto tempo prima, ricordiamo, insomma, sei riuscita, perché hai preso la partita così a occhi bendati, senza sapere chi avrebbe giocato in quella partita. Cosa ti è piaciuto,
avrei
cosa ti ha sorpreso di questa arena Santa Giulia tanto discussa, e anche del pre-gara, del come siete arrivati lì?
Allora, noi siamo partiti tranquillamente alle 9 dal Mendrisiotto con il treno, sì, fino a Milano Centrale, poi siamo fatti un giretto nello shop della stazione centrale di Milano, perché abbiamo detto guardiamo se c'è qualcosina, qualche souvenir da comprare qui invece della resta fuori dalla pista. Ecco, quello che ho risparmiato in biglietti lo spenderò in souvenir, perché quelli non sono un buon mercato, ve lo dico subito.
Classico.
Poi tranquillamente con la metro metropolitana linea gialla in una ventina di minuti siamo riusciti anche a sederci, ce l'abbiamo fatta. Dalla Svizzera a Milano in piedi invece il percorso, ho incontrato tantissimi tifosi svizzeri, ve l'avrà detto anche Omar, la pista è molto più rossa che blu oggi, e addirittura alcuni tifosi sul treno con me stamattina venivano da Zurigo, Basilea, quindi la loro levataccia è stata molto, insomma, sono svegliati molto più presto di me. Quindi niente, siamo arrivati, il bus navetta perfetto, aspettava fuori dalla stazione di Rogoredo, vi dirò la verità, dal finestrino non riuscivo a vedere niente perché eravamo stipati come sardine. E poi è chiaro, questa arena è meravigliosa, veramente meravigliosa, molto stretta, fa impressione, sembra piccolo il ghiaccio. È chiaro che di fuori non c'è niente, una cattedrale nel deserto, diciamo così. Io non ho visto le pozzanghere, ecco, non ho posteggiato nei pratoni, voilà.
Ricordiamo che questa pista dovrà diventare poi uno spazio per ospitare concerti e altri eventi.
Ma niente, ok.
Agata, ti aspettiamo...
Tra l'altro,
sì, dici.
Tra l'altro sono pronti per i concerti, perché probabilmente la gente si accalcherà ai concerti e c'è una ventilazione a palla... E fa veramente un gran freddo. No, non so se perché la stanno ancora tarando, ma sul serio, se venite okay a vedere una partita, vestitevi.
Copritevi.
Esatto, quarcia su, perché noi abbiamo bisogno di te nei prossimi giorni, da domani, anche per la prossima settimana di speciale. Agata Galfetti dall'Arena Santa Giulia, dagli Spalti. Grazie, ci vediamo qui domani. Intanto buona partita.
Ciao.
Ciao. Liberation, sons and daughters, the bush is hot.
Robbie Williams con Candy alle 13.53. Allora, sì. Mini break dall'hockey, dopo chiudiamo ancora con l'hockey per andare sull'usci di fondo.
Sì, si preannuncia un'altra doppietta, c'era già stata una tripletta svedese, adesso Frida Carlsson davanti a Ebba Andersson nella 10 km individuale. E la prima svizzera Nadia Kellin, ancora Nadia Kellin la migliore delle svizzere, però stavolta è solo 14esima. Non è ancora finita, ma dovrebbe essere.
Siamo lontani, sì. Lontani anche dai diplomi olimpici. Allora, torniamo all'hockey, perché intanto ringraziamo per la pazienza Alfio Molina, che è stato nostro ospite ed è nostro ospite ancora qui con noi. Allora, qua insomma abbiamo la leggenda dell'hockey, cosa vogliamo toglierci ancora di curiosità?
Stiamo guardando la nazionale svizzera, e lei ha avuto un rapporto molto stretto con la nazionale svizzera, ci può magari raccontare?
Ma è cominciato tutto dal primo anno che ho iniziato in prima squadra, 15 anni, selezionato presto, già a novembre, la stagione comincia a ottobre, con la nazionale juniori, che a quei tempi non aveva le separazioni under 16, 17, 18, ma andava dai 15 ai 18 anni, se non mi sbaglio, una categoria unica.
Cioè quindi giocava con giocatori molto
con
più
giocatori
grandi.
Più grandi. Ecco. E da lì è partito, che è diventata un po' una cosa personale, che non raccontavo mai, ma tenevo molto la maglia e ogni anno speravo di avere una convocazione per indossarla. E devo dire che da quando ho iniziato a indossarla fin quando ho deciso di smettere non ho mancato una stagione.
Maglia numero? Si ricorda?
No, perché variava, sì. No,
okay. Non riusciva a tenerla la stessa?
No,
la stessa.
C'era il 20, poi l'1, lo 0, ho avuto.
La sua maglia preferita, il numero?
Cosa era il numero uno.
Numero uno, sempre quello.
Sì.
E maglietta, invece, scusa, ecco, vai. Marcello, maglietta rigorosamente di lana? O che materiale?
Maglietta di lana. Infatti ho una delle ultime che ho usato. Al momento la si può usare come pullover, perché pensare all'equipaggiamento che hanno adesso non ci sta.
E poi facciamo un balzo in avanti. 2020 è stato inserito nella Hall of Fame del HC Lugano. Quello è stato un altro momento molto emozionante, immagino.
Il secondo momento, perché il
okay.
Primo momento è stato quando hanno ritirato la maglia numero uno, poi hanno fatto questo Hall of Fame, fra i primi a essere, diciamo, consacrato, parola grossa, e quello è un grande onore, perché vuol dire una grande riconoscenza da parte del club.
Certo.
Ma la sente addosso questo peso di essere una leggenda di un club?
Peso sì e no, però mi fa piacere.
Possiamo dire che Alfio Molina ha l'anello con le iniziali dell'Hockey Club Lugano. Se non ho notato male,
sì.
È uno di quei, insomma, di quelle cose che non proprio tutti hanno.
Appunto, è un anello che danno chi entra nella Hall of Fame.
Tra l'altro,
questo lo porto con grande piacere.
L'ho notato prima quando è entrato in studio. C'è questa statistica che hai trovato tu Marcello, i primi 39 derby della storia dei derby, ovviamente parliamo di Lugano-Ambrì, e Alfio Molina li ha giocati tutti, 38 in campionato e uno in Coppa Svizzera. Con anche un certo rispetto, un grande rispetto, possiamo dire, anche da parte di quelli che per il Lugano sono gli eterni rivali, ovvero dell'Ambrì.
No, sinceramente devo dire che quando giocavo a Ambrì non ho mai avuto discussione, non ho mai sentito disapprovazione nei miei confronti. Anzi, mi è capitato un anno, mi sono fatto male a Ambrì, prima della partita ho bevuto qualcosa in un bar. Il giorno dopo, la prima persona che mi chiama, la signora del bar, sono quella che gli ha servito la bibita ieri sera. Come sta? Cioè, sono aneddoti, vuol dire che c'è un buon dialogo e un rispetto.
Certo. Beh, bello, bello, bello.
Anche da parte sua, cioè, chiaramente c'è il rispetto da parte del giocatore nei confronti dell'avversario.
Beh, con questo direi che è il modo anche migliore per chiudere questa lunga chiacchierata. Alfio Molina, grazie mille di essere stato qui con noi oggi.
Grazie a voi per l'invito.
E buone Olimpiadi, ovviamente.
Chiudiamo magari dando uno sguardo a quello che ci sarà, diciamo, gli imperdibili di oggi. Non ci sono grandi possibilità di medaglia per la Svizzera, però sicuramente vale la pena dare un occhio alle 14, ci sarà una partita di curling maschile del team Schwaller. Schwaller cercherà di rifarsi dalla non brillantissima esperienza nel doppio misto. Stati Uniti contro Svizzera. Alle 15 snowboard cross maschile, c'è Kalle Koblet, bisogna controllare se si è qualificato, maschile. Dalle 19.30 poi ci sarà anche, questo anche, non ci sono svizzeri, però snowboard F-pipe femminile, sempre molto spettacolare.
Per chiudere con i non svizzeri, ma so che stasera alle 20.15 certo, tu sarai davanti alla tele.
Perché c'è lo short track, io ho messo il cerchiolino rosso, perché c'è la cinese Xinran Wang che si è qualificata ai quarti di finale, un po' come aveva fatto Steven Bradbury tanti anni fa, l'australiano, grazie alle tre cadute delle avversarie in qualificazione. Adesso nei quarti di finale vediamo se prosegue la leggenda.
E se prosegue la leggenda, ovviamente noi saremo qui domani alle 13 con Così per Sport per raccontarvelo. Grazie a voi che siete stati in nostra compagnia, grazie a te Marcello.
Grazie Axel.
E ci risentiamo domani.